Marco capitolo 5, e questa mattina vedremo l'illimitata autorità di Gesù sui demoni. L'illimitata autorità di Gesù sui demoni. Abbiamo visto fino adesso, possiamo dire da tutto il Vangelo di Marco, dal capitolo 1 fino al capitolo 5, che Gesù ha manifestato la sua autorità nell'insegnamento. Ha mostrato la sua autorità nello scacciare demoni, ha mostrato la sua autorità nel curare malattie, ha dimostrato autorità nel perdonare i peccati, ha dimostrato autorità sul suo agire nei confronti della natura. Lui ha un'autorità illimitata, illimitata sulla malattia, illimitata sulla natura, illimitata sui demoni, illimitata sui perdonare i peccati. Possiamo dire Dio in Cristo è al controllo di ogni cosa. Lui è sovrano. Il fatto che Lui abbia questa autorità mostra la sua sovranità, mostra la sua persona, chi Lui è. E nel passaggio, nel passo che vedremo questa mattina, è legato a ciò che Gesù ha già mostrato. Che cosa è? Il fatto che Gesù ha avuto potere sulle forze della natura. Lui è totalmente sovrano sul regno soprannaturale, sul regno della natura. E adesso lui mostrerà che cosa? Che Gesù ha una potenza, una sovranità illimitata nei confronti dei demoni. E quindi voglio leggere il passo, Marco 5, versetto da 1 a 20. Vogliamo poi approfondirlo. Marco scrive: giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale aveva nei sepolcri la sua dimora. Nessuno poteva più tenerlo legato neppure con una catena, poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene. Ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e nessuno aveva la forza di domarlo. Di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percotendosi con delle pietre. Quando Gesù vide da lontano, corse, gli si postrò davanti e a gran voce disse: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi». Gesù infatti gli diceva: «Spirito immondo, esci da quest'uomo». Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» E gli rispose: «Il mio nome è Legione, perché siamo molti». E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. C'era là un gran branco di porci che pascolava sul monte. I demoni lo pregarono dicendo: «Mandaci nei porci, perché entriamo in essi». Egli lo permise loro. Gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci, il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000, gli affogarono nel mare. E quelli che li custodivano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato, il fatto dei porci. Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Come egli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise, ma gli disse: «Va a casa dai tuoi e racconta a loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te». Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui. E tutti si meravigliarono. Ecco il passo e ciò che approfondiremo questa mattina, dove parla dell'autorità di Gesù Cristo sui demoni. È un'autorità illimitata, illimitata, come vedremo. Il passo è molto anche descrittivo della scena che Marco vuole raccontare. E questo è il momento in cui Gesù scaccia via molti demoni dall'uomo e manifesta nuovamente la sua autorità sui demoni. Questo brano lo divideremo così, guardate, versetto da 1 a 5, vedremo che l'indemoniato viene davanti a Gesù. Versetto da 1 a 5, vedremo che l'indemoniato viene davanti a Gesù. Versetti da 6 a 13, vedremo che i demoni si manifestano davanti a Gesù. Poi il versetto 14 fino al versetto 17 vedremo che la gente del posto viene davanti a Gesù. E poi alla fine, negli ultimi due versetti, vedremo che l'uomo che era indemoniato fa una richiesta a Gesù. Possiamo dire, tutta la scena è incentrata su Gesù, è incentrata su ciò che lui farà nei confronti di questo uomo. E ovviamente attraverso l'uomo, lui cosa farà? Agirà nei confronti dei demoni, dei demoni. Una cosa molto, molto profonda, ciò che Marco ci riporta, come diciamo sempre, non ci deve portare l'attenzione a ciò che succede all'uomo, a ciò che succede in ciò che Gesù fa per scacciare il demone o i demoni, ma proprio nel fatto che Gesù sta manifestando la sua autorità. Questo è dove il passo ci vuole portare, a vedere Cristo in un modo più chiaro. Infatti, guardate il versetto 20 come finisce. Dopo tutta questa scena, l'uomo se ne andrà e comincerà a proclamare nella Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui. Questo è importante per noi, sapere che il centro nei Vangeli è sempre Cristo. E vedendo il versetto 1, vediamo il momento quando l'indemoniato viene davanti a Gesù. Capitolo 4, versetto 35, ha concluso già il capitolo dicendo che cosa? Che 4:35 Gesù, in quello stesso giorno, la sera, Gesù disse a loro, ai suoi discepoli, passiamo all'altra riva, perciò loro già hanno deciso, Gesù ha deciso di passare dall'altra riva, loro hanno congedato la folla, partono insieme, Gesù con i suoi. Sappiamo quello che accade. Gesù ferma la tempesta, lui manifesta la sua autorità sulla natura, manifesta la sua autorità sul mare, sul vento. Questo porta a un timore nei confronti del Signore. In Marco 5:1 leggiamo che giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Possiamo pensare che loro hanno raggiunto l'altra riva del mare, come? Se Gesù aveva placato il vento, hanno finito remando. Si sarà allungato di più il tempo del viaggio per arrivare dall'altra riva del mare. E loro, come ho detto settimana scorsa, si sono spostati da Capernaum, che è al nord del mare di Galilea, stanno andando al centro, in mezzo a destra, guardando una mappa del mare della Galilea, in mezzo a destra, che sono circa 11 minuti, 11 chilometri, e lui si trova lì con i suoi discepoli. Luca scrive che approdarono nel mare del paese dei Geraseni, che sta di fronte alla Galilea, e Matteo scrive che arrivarono nel paese dei Gadareni. Ci sembra ovviamente molto simile quello che stanno dicendo, semplicemente informazioni per voi, non ci sono contraddizioni nella scrittura. Quello che sta succedendo è che Gesù è arrivato con i suoi discepoli in una città, e questa città rientrava in ciò che era la giurisdizione di una grande città, come noi possiamo intendere le province. E quindi Gesù arriva qui nel paese dei Geraseni, come dice Marco. È un paese con una popolazione maggiormente gentile, lo sappiamo da che cosa? Anche dal fatto che ci sono tanti maiali. Sappiamo che gli ebrei, secondo la legge di Mosè, non gli era permesso mangiare, erano considerati mangiare maiali, erano considerati animali impuri. E quindi questa è una popolazione maggiormente gentile. Guardate il versetto 2, dice: appena Gesù fu smontato dalla barca, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Appena Gesù pisò la terraferma, gli venne subito incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. Se voi leggerete questa settimana, vi troverete che se andate in Matteo, nel suo Vangelo, al capitolo 8, versetto 28, lo stesso racconto dice che gli vennero incontro due indemoniati, usciti dal sepolcro. E poi Matteo aggiungerà: così furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Di nuovo, non ci sono contraddizioni. Quello che Marco e Luca stanno facendo, stanno dando la massima attenzione su il più peggiore caso di una persona che era indemoniata. Matteo si concentra su tutti e due, Marco e Luca no, su uno in particolare. E questo uomo indemoniato venne subito incontro all'incontro di Gesù dai sepolcri. Per i sepolcri si intende ovviamente non come noi abbiamo oggi, nel cimitero, a terra, ma sono caverne scavate nella roccia delle colline, e questi servivano come tombe. Se voi andate in Pantalica vedrete queste colline con dei buchi, simile a ciò che c'è o c'era in questo luogo. E guardate il racconto come prosegue. Versetti da 3 a 5. Marco scrive proprio riguardo a questa persona. Questa persona aveva nei sepolcri la sua dimora, perciò possiamo dire la sua residenza era lì, ed era una condizione anormale, era un emarginato volontario dalla società. Definiamo di più questo uomo che era indemoniato. Poi dice che nessuno poteva più tenerlo legato neppure con una catena. Nessuno poteva più. Significa che il suo caso di volerlo controllare era sempre in crescita, era sempre peggiorato questa sua condizione. Versetto 4 dice: poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, ma le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati. Guardate i materiali che venivano usati. E questo uomo indemoniato, con forza anormale, aveva fatto a pezzi le catene che gli erano state poste nelle mani, nei piedi, le aveva spezzati. Guardate come dice dopo, dice: e nessuno aveva la forza di domarlo. Per domarlo, questa parola si usa per sottomettere animali, nel caso dell'uomo, di sottomettere animali alla sua volontà. Pensate, una parola che viene usata anche in Giacomo 3:8, quando dice che l'uomo non riesce a domare la sua lingua. Possiamo vedere la lingua quanto è così indomabile, così come quest'uomo, la stessa parola. Ma il punto è che quest'uomo feroce nessuno lo poteva domare, e questo rendeva una situazione disperata per le persone che vivevano accanto a sé. Questo uomo aveva una forza soprannaturale, ovviamente, che proveniva dall'essere posseduto, e nessuno poteva contenerlo. Versetto 5: di continuo, notte e giorno, andava tra i sepolcri e su per i monti, urlando e percotendosi con delle pietre. La vita di quest'uomo era caratterizzata così. Di continuo, notte e giorno, lui faceva ogni giorno questa vita. Guardate anche, dice, urlando e percotendosi con delle pietre. Possiamo dire, lui si era ripetutamente lacerato il corpo con pietre. Possiamo vedere a questo uomo che era tutto tagliato, possiamo dire. Tutto tagliato. In Luca 8:27 leggiamo altri dettagli della condizione dell'uomo indemoniato. Il demone si era impadronito da questo uomo da molto tempo, non indossava vestiti, questo fa vedere la sua immoralità, non abitava in una casa, stava fra le tombe. Luca 8:29 ci dà un altro dettaglio importante, che anche quando lo legavano con catene, lo custodivano con dei ceppi e spezzava questi legami che aveva, e veniva portato nel deserto dai demoni. Questo è ovviamente un caso di una pericolosità importante per le persone che abitavano lì. Quindi qualsiasi persona che avrebbe visto a questo uomo si sarebbe ovviamente separato, era pericoloso. E quello che vediamo è che quando Gesù mette il piede a terra, questa persona da lontano, come dice Luca, viene da Gesù. Quindi questo uomo da lontano vede Gesù, sicuramente era di giorno, la mattina dopo la tempesta, e lui parte verso Gesù. Possiamo pensare che lui viene anche correndo, urlando, possiamo dire. Qualsiasi persona che avrebbe visto questa scena l'avrebbe interpretato come? Come un attacco. Immaginate vedere correre verso di voi questo uomo tutto tagliato, urlando, avendo un atteggiamento violento. Tu l'avresti considerato come un attacco. Per i discepoli che erano accanto a Gesù, sicuramente sarà stato un momento anche terrificante. Gesù, possiamo immaginarlo come, mentre lui era sulla barca, tutti sono disperati, Gesù dorme. Gesù era calmo in questo caso. Era calmo mentre l'uomo indemoniato correva verso di lui. Guardate, Marco non dice niente del fatto che questo uomo sta correndo verso Gesù, e Gesù come se facesse qualche gesto. Non dice niente. Sta parlando sempre dell'uomo che dice che corse verso Gesù e gli si postrò davanti. Corre verso Gesù, ostilità verso quella persona che il demone non riconosce, possiamo dire, il fatto che Gesù è il figlio di Dio. I demoni non sono onniscienti. Cioè lui è arrivato lì, possiamo dire, lì ha visto chi era la persona che aveva davanti a lui, e lì si postrò davanti. Questo intende rispetto, non adorazione. Intende riconoscenza della posizione, dell'autorità di Gesù. Il demone non si sta postrando per adorare Gesù, però lui è pienamente consapevole dell'origine divina e della potenza superiore che possiede Gesù Cristo nei suoi confronti. E possiamo dire, il demone forzatamente, davanti alla vera natura di Gesù Cristo, lì si prostrò. Perché diciamo questo? Guardate il versetto 7, dice: e una gran voce urlando, quando lui si prostra davanti ai suoi piedi, a gran voce, lui non lo adora. Gli disse: che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Non c'è nessuna riverenza nelle parole dello spirito immondo. Che c'è fra me e te, Gesù? Queste parole le abbiamo già sentito, Marco 1, versetto 24, quando Gesù è nella sinagoga, dice il demone, mentre Gesù sta insegnando, si manifesta questo uomo, questo demone, e dice: che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio. E il contenuto di quello che leggiamo in Marco 1:24, se voi lo volete vedere, a casa e poi lo comparate con quello che dice nel nostro passo, è molto simile. Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo, nell'altro caso lo riconosce come il Santo di Dio, e poi gli fa una richiesta. Quando il demone dice che c'è fra me e te, Gesù, sta dicendo che cosa abbiamo in comune. Possiamo dire c'è una totale incongruenza tra Gesù e lo spirito immondo. Poi gli dice Gesù, figlio del Dio Altissimo, non lo sta adorando, ma sta mostrando che il demone sa precisamente chi ha davanti a sé. Matteo 8:28 dice che, gli dice ti prego non tormentarmi, e Marco dice io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi, e Matteo 8:29 dice sei venuto qua prima del tempo a tormentarci. In Matteo 1:24 dice sei venuto per mandarci in perdizione. Lo spirito immondo sta riconoscendo che Gesù si è presentato davanti a sé, a loro li aspetta una fine, lo sappiamo quello che succederà alla fine della storia per entrare nell'eternità, ma sappiamo anche che prima del millennio Satana verrà legato e gettato nell'abisso, fino a quando dopo i mille anni verrà lasciato libero nuovamente. Ma intanto c'è questo posto che si chiama l'abisso. Infatti Luca capitolo 8 versetto 31 dice che questi demoni che erano dentro questa persona lo pregavano a Gesù che non comandasse loro di andare nell'abisso. Quindi quello che vediamo è una scena dove non c'è nessuna riverenza da parte dello spirito immondo nei confronti di Gesù. Ma lo spirito immondo teme non solo che verrà scacciato dall'uomo, ma anche che verrà mandato nell'abisso. Se guardate il contesto, Marco al versetto 8 ci dice quello che sta succedendo. Gesù infatti gli diceva, spirito immondo, esci da quest'uomo. È come se Gesù gli sta dicendo quello che succederà. Gli dice, spirito immondo, esci da quest'uomo. E lo spirito sta, possiamo dire, a quel punto, sapendo dove andrà, fuori da quell'uomo, inizia a negoziare con Gesù. Negozia con Gesù per un trattamento più favorevole. Non mandarcene l'avviso, e perciò si aspetta di raggiungere altro dinanzi a Gesù. Versetto 9, Gesù gli domandò, qual è il tuo nome? E gli rispose, il mio nome è Legione, perché siamo molti. Pensate, Gesù non gli chiede questo perché Gesù non lo sapeva, ma glielo chiede per dimostrare la grandezza che Gesù avrà dopo che avrà scacciato questo spirito immondo dall'uomo. Gesù gli domandò, qual è il tuo nome? E gli rispose, il mio nome è Legione, perché siamo molti. Una legione indicava l'organizzazione militare romana composta da circa 6.000 uomini. Quindi pensate a quando i discepoli di Gesù sentono che questo demone dice il mio nome è legione perché siamo molti. Loro avranno pensato a che cosa? A un'organizzazione complessa, a una forza invincibile e implacabile, a una grandezza nella quale, possiamo dire, per l'uomo è impossibile di vincere. Possiamo dire, quest'uomo era posseduto da un vero e proprio esercito di spiriti immondi. Guardate il versetto 10 e 12, dice che questo demone, questo spirito immondo, lo pregava con insistenza che non li mandassi via dal paese. Però guardate il versetto 12. Al versetto 10 parla di questo demone che parla nel singolare, versetto 12, i demoni lo pregarono dicendo: mandaci nei porci perché entriamo in essi. Possiamo dire dal singolare, vediamo che ad un tratto si iniziano a esprimere tutti i demoni che erano dentro quest'uomo. Lo spirito immondo parla con Gesù, poi i demoni parlano con Gesù. Possiamo dire che inizialmente Gesù sta parlando con chi? Con il rappresentante di questa legione che si trova all'interno dell'uomo. E poi, quando questi demoni sanno che Gesù li sta per mandare via, iniziano a parlare: mandaci nei porci, perché entriamo in essi. Possiamo dire, gli angeli decaduti fossero pochi o molti, sarebbero stati sotto il controllo della volontà e della potenza incomparabile di Gesù Cristo. Pensate, loro gli stanno chiedendo permesso al Signore dove loro devono andare. Molti demoni, Luca 8:30 dice che sono entrati in questo uomo, ora molti demoni pregano di entrare nei maiali. E questo branco di maiali è lontano da loro. Questo mostra anche che quando poi succederà quello che succederà, c'è una distanza dove nessuno poteva aver manipolato questa situazione. Sarà anche importante il collegamento, perché quando si vedrà che Gesù fa questo e poi i porci cadranno sul mare, tutto legato. E Gesù glielo permise, versetto 13 dice questo, egli lo permise loro. Possiamo dire che Marco non va a mostrare il comandamento di Gesù, questo l'abbiamo visto all'introduzione, Matteo 8, andate in Matteo 8, 32, Matteo 8, 32, diciamo che Gesù disse loro: andate. Possiamo dire, dietro un comando c'è una legione che segue ciò che Gesù ha detto. Loro hanno negoziato con Gesù, loro sanno qual è il loro destino, non vogliono essere gettati nell'abisso, ma loro chiedono questo. E Gesù lo permise loro e gli dice: andate. Questo anche è un comando. È un comando. Marco 5:13 dice che gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci e il branco si gettò giù a precipizio nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. Pensate, il fatto che questi demoni abbiano lasciato l'uomo e poi entrano in un branco di maiali che è lontano da loro. Che cosa sta facendo Gesù? Sta mostrando che veramente questi demoni sono usciti da questo uomo e sono andati lì. E guardate la violenza che questi demoni avevano nei confronti di questo uomo, che prendono tutti questi maiali e muoiono. Gesù vuole mostrare, rivelare la sua vera grandezza, della sua autorità verso i confronti dei demoni, ma anche mostrare la forza distruttiva e mortale che questi esseri decaduti stanno avendo all'interno di questo uomo. E Gesù mette in risalto che cosa? La sua gloriosa superiorità, autorità e potenza. Pensate, Gesù non è l'autore del fatto che il branco di maiali si getti nel mare e affoghi. Questa azione la compiono i demoni. Questa è la loro azione distruttiva. Gesù mostra Cioè, lui decide ogni cosa, anche il loro destino di questi demoni. E guardate il versetto 14. Questo è il momento in cui la gente del posto viene davanti a Gesù. E quelli che custodivano, che li custodivano, i maiali, fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Il racconto era così difficile da comprendere che molti sono usciti per indagare sulla questione da soli. La gente andò a vedere ciò che era avvenuto. Guardate il versetto 15, dice: vennero da Gesù e videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente. Quindi loro non stanno andando lì a vedere che cosa è successo, no, stanno andando anche da Gesù e vedono l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente. Luca 8:35 dice che l'uomo sedeva ai piedi di Gesù. Ecco chi ha liberato quest'uomo. Ed ecco l'uomo che è stato liberato. E guardate, questa è una trasformazione totale. L'uomo che era stato indemoniato ora è seduto, vestito e sano di mente. Il fatto che fosse seduto indica che era sereno, composto. Il fatto che era vestito indica che era stato moralmente trasformato. Sicuramente qualcuno dei discepoli gli ha dato dei vestiti. Sano di mente indica che ora è un essere razionale e controllato. E guardate la fine del versetto 15. Come risponde la gente? Si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro ciò che era avvenuto all'indemoniato, il falto dei porci. Quelli che avevano visto, forse i custodi dei maiali e i discepoli, parla a questa gente che vuole capire che cosa è successo. Se questo era qualcosa di pubblico, loro vogliono sapere. E vanno al posto e parlano. E guardate come risponde la gente. Versetto 17. Ed essi cominciarono a pregare Gesù che se ne andasse via dai loro confini. Invece di rispondere con un timore riverenziale, hanno paura. Loro che cosa hanno capito? Hanno capito che Gesù ha una potenza soprannaturale e che lui era in grado di fare questo, ma possibilmente loro considerano che gli interessi economici sono più importanti che approfondire chi è Gesù Cristo. Luca 8:37 dice che l'intera popolazione della regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andassi via da loro, perché erano presi da grande spavento. Uno studioso dice a questo punto che cosa? Che il più potente dei miracoli non può di per sé indurre la fede. Ed essi cominciarono a pregare Gesù, a pregare, a supplicare, a fare appello a Gesù che se ne andassi via dai loro confini. E guardate il momento quando l'uomo che era indemoniato fa una richiesta a Gesù. Come gli saliva sulla barca, l'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Gesù non glielo permise. Di nuovo, questa è la risposta di un uomo indemoniato che è stato totalmente trasformato. E se prima aveva corso verso Gesù per, possiamo dire, attaccare quell'uomo fino a quando lo ha riconosciuto chi era, in questo momento che cosa sta facendo l'uomo? Vuole essere un discepolo di Cristo. Possiamo pensare anche a questo. Il fatto che l'indemoniato viene totalmente ristorato, questi demoni vengono espulsi da lui, da ciò che Gesù fa. Possiamo pensare anche che Gesù non lo lascia al buio di riguardo a chi lui è. Lui sicuramente l'avrà parlato, l'avrà detto chi lui è, il figlio di Dio, il Messia. Ecco perché è successo quello che è successo. E quindi possiamo pensare anche che se il messaggio di Gesù era che il regno di Dio è vicino, ravvedetevi e credete nel Vangelo, Gesù a questo indemoniato anche l'avrà portato questa buona notizia. Gli avrà parlato del peccato, gli avrà parlato dell'inferno, gli avrà parlato di che la sua vita che era stata trasformata era stata anche perdonata. E lui risponde così. L'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui. Non vuole i miracoli, non vuole cose superficiali, vuole Cristo. Vuole conoscere di lui, vuole imparare, vuole sottomettersi alla sua volontà. Vuole seguire ciò che lui insegnerà e dirà affinché la sua vita venga trasformata e conformata al suo volere. Ma guardate il versetto 19. Gesù non glielo permise. Noi possiamo pensare, ma questa persona voleva essere un discepolo e essere discepolato come i dodici. Ma Gesù non glielo permise. A volte pensiamo che il Signore nella nostra vita può non portarci a fare ciò che veramente noi vogliamo. Ma in questo caso Gesù ha un piano diverso per questo uomo che era indemoniato. Che cosa vuole Gesù? Gesù gli dice questo, ma gli disse: va a casa tua dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte e come ha avuto pietà di te. Va a casa dei tuoi, cioè torna a casa tua. È da tempo che è deserta della tua presenza. Vai dalla tua gente e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte. Racconta loro che cosa? Racconta loro il fatto che Gesù ha scacciato una legione di demoni, dal fatto che Gesù ti ha perdonato dei tuoi peccati, dal fatto di che questa persona che ha fatto questo è il Messia. Vai a raccontare questo alla tua gente. Il versetto 20, come risponde? Ubbidienza. Ed egli se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli, cioè nelle 10 città che formavano questa regione, che cosa? Le grandi cose che Gesù aveva fatte per lui. Guardate il versetto 20, dice le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. E Gesù che cosa gli comanda? Va dai tuoi e racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte. Mettendo tutto insieme, Gesù è il Signore. Gesù è il sovrano. Gesù è la suprema autorità. E lui esercita autorità su tutto. E Gesù, che è il Signore, Luca 8:39, dice che Gesù gli disse: torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te. Mettendo tutti insieme, Gesù ha fatto quello, Gesù è il Signore, Gesù è Dio. Quale comprensione ha raggiunto questo uomo? Che Gesù è Dio, che Gesù è il sovrano, che deve sottomettersi a lui e che Gesù ha un'autorità illimitata sui demoni e lui deve tornare e raccontare queste cose, annunciare che il regno del Messia sta arrivando e che il Messia sta proclamando a tutti che davanti a lui, al suo regno, devono ravvedersi e credere al suo annuncio. E questo anche perché, Guardate come dice il passo. Le grandi cose che il Signore ti ha fatte. E come ha avuto pietà di te. Pietà basata sul fatto che quest'uomo non meritava ciò che ha ricevuto. Ma Dio ha visto la sua miseria e ha avuto compassione. Ha avuto compassione. E questo uomo ubbidì. E Marco scrive che tutti si meravigliarono. Tutte le persone che, possiamo dire, ascoltarono la testimonianza di questo uomo, si meravigliarono da ciò che lui raccontava. Però sappiamo che, come anche nel caso dei giudei, molti ascoltavano, erano attratti da questa cosa, però poi finiva lì. Ed è interessante che ciò che il Signore ha permesso a questo uomo, più tardi, nella narrativa, nel Vangelo di Marco, al capitolo 7, versetto 31, dice che Gesù partì di nuovo nella regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso il mare di Galilea, attraversando il territorio della Decapoli, dove questo uomo era rimasto lì per evangelizzare, possiamo dire. E versetto 32 dice che condussero da lui un sordo che parlava a stento e lo pregarono che gli imponesse le mani. Egli lo condusse fuori dalla folla in disparte, le mise le dita nelle orecchie e con la saliva gli toccò la lingua. Poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e gli disse: "È fatta", che vuol dire apriti. Pensate, ciò che questo uomo ha portato in queste città, poi più tardi Gesù, quando arriva in quella città, li conducono questo uomo. La fama di Gesù, possiamo dire, si era sparsa riguardo a chi lui era, ciò che era lui in grado di fare. Quindi Gesù manda questo uomo a proclamare nella Decapoli ciò che Gesù aveva fatto per lui. Mettiamo tutto insieme. Gesù manifesta la sua autorità sui demoni. Questa è un'autorità illimitata. Questo è il momento in cui Gesù scaccia via molti demoni dall'uomo. E questo suo agire che cosa porterà? A che tutti possano avere una maggiore comprensione di chi lui è. E come si concluderà? Gesù manderà questo uomo a portare il Vangelo. A portare il Vangelo sulla base di chi? Della conoscenza che questo uomo ha ricevuto di Cristo. Ciò possiamo chiederci. A dove ci sta portando la conoscenza di Gesù Cristo? Perché questo uomo ha capito che cosa? Gesù è il Signore. Gesù è Dio. Al punto che lui dice: "Io voglio fare questo". Gesù gli dice: "No, fai quello che tu non vuoi. Torna a casa tua. E parla ai tuoi parenti. Non seguirmi, ma fai questo". Lo porta a fare qualcosa che non era nei suoi piani, possiamo dire. E Dio si serve di lui. Nella sua obbedienza. E pensate, lui arriverà in un posto dove sono tanti gentili che forse non sapevano neanche chi era il Messia. Però Dio si servirà da ciò che Gesù ha fatto in quest'uomo affinché potesse avere una fedele testimonianza di chi è Gesù Cristo. Pensate all'uomo cieco che viene guarito da Gesù. Dice: "Una cosa so, ero cieco ma ora vedo. E poi la sua conoscenza cresce e lui è più in grado di riconoscere, perché poi lo incontra Gesù, di che chi aveva guarito lui era il Messia. Perciò, davanti a questo passo, chiediti: dove ti sta portando la conoscenza di Gesù Cristo? Dove ti sta portando? Se lui è Dio, se lui è Signore, Ti stai sottomettendo a Lui secondo ciò che è scritto? Stai confidando in Lui, sapendo che Lui è autorevole su qualsiasi circostanza difficile, dove non devi fare per conto tuo, con le tue forze, ma devi solo ubbidire e seguire? E dove ti sta portando la conoscenza di Gesù Cristo? Quale Vangelo stai proclamando? Ai tuoi cari? Ai tuoi compagni di lavoro? Ai tuoi figli? Ai tuoi genitori? Ai tuoi amici? Quale Vangelo stai presentando? Perché questo è importante. Alla fine, noi quando vediamo evangelizzare, lo vediamo come se fosse una cosa che si deve fare. Io devo evangelizzare. La realtà è che questo uomo ha vissuto la sua vita e ha semplicemente raccontato fedelmente ciò che Dio, ciò che Cristo, ciò che il Signore aveva fatto secondo la sua volontà. E questo è proprio ciò che ha avuto impatto sicuramente nel posto dove lui predicava. Dove ci sta portando la conoscenza di Gesù Cristo? Dove sta portando? Come possiamo valutare questo? Dove sta portando le persone che sono più vicine a noi? Ciò che noi parliamo di Gesù. Sta portando una dipendenza superficiale di Gesù? O li sta portando proprio a vedere? È serio il Vangelo. Il Vangelo mi chiama e mi responsabilizza dinanzi a Dio. E mi chiama a una sola cosa: ravvedermi dei miei peccati e credere in ciò che Cristo ha fatto. Questo è l'esame per noi. Tante cose che il Vangelo di Marco ci presenta e che, come abbiamo detto all'inizio, lo che conosciamo di Cristo deve portarci, Chiesa, a essere sempre più fedeli quello che Lui vuole che noi facciamo.